La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto.
Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net.
Nascita e sorte di Ichnos, l'isola delle meraviglie. Un racconto di Gaetano Marino. Ci fu un tempo in cui l'uomo nacque pesce. O meglio, quando l'uomo divenne uomo, già non era più pesce. Per capirci, dovremmo mettere ordine nel tempo della storia dell'uomo, il che, ovviamente, non è impresa facile, se non impossibile. Come potremmo andare alle radici di un'epoca in cui non c'eravamo? Potremmo forse avvicinarci a quel mistero chiamato mito, di cui però ne sappiamo poco o nulla, perché il mito, quel racconto venuto prima degli uomini e da chissà dove, è arrivato e basta, e soprattutto non è mai stato raccontato allo stesso modo. Dunque, nessuna certezza. L'unico modo per trovare qualche risposta potrebbe essere quello di avventurarci dentro la comparsa dell'universo, il che è davvero impossibile, dato che non si può viaggiare nel tempo, almeno per ora. Non ci rimane altro, dunque, che servirci di quel dono immenso e inestimabile concesso a noi umani, la capacità di fantasticare. Dopotutto, non è un mistero che tutti i grandi scienziati di ogni formazione e capacità, oltre alle loro grandi conoscenze e scoperte, abbiano approfittato del dono dell'immaginazione, cioè la fantasia. E spesso, grazie alla fantasia, si è andati oltre. C'è chi lo chiama intuito, e l'intuito, si sa, sta nel mezzo tra l'immaginazione e l'inspiegabile, che è ciò che molti chiamano volgarmente follia. Bene, ora, stando nel mezzo di questa follia, per farla breve, sappiamo che tutto iniziò dal caos, dal disordine. Poi venne la materia, quindi il mare, e dal mare venne la vita. In principio comparvero certi pescetti che pareva camminassero, come se avessero zampe. Questi pescetti zampettari si avventurarono sulla terraferma, o meno ferma, in cerca di un luogo sicuro dove mettere su famiglia, finché il caso volle che, e patapan, e patapin, e splisciete, e splascete, ecco che apparve l'uomo: neri, gialli, rossi, bianchi, grandi, grossi, alti, bassi, e così via. Tra questi uomini vi fu una stirpe di piccoli ometti, scuri scuri. Alcuni erano pelosissimi e altri pelatissimi. Piccoli uomini che stavano da sempre in un pezzetto di terra circondato dal mare. Era un'isola foresta, rigogliosissima, piena di profumi, fiori, frutti e animali di ogni specie. C'erano immense dune di sabbia, accarezzate dal mare, laghi e fiumi d'acqua, boschi di piante alte e rigogliose che lambivano il cielo, insieme ad animali di ogni razza e specie. Era quella l'isola di Hyknos, detta la terra dei Nuragos. I suoi abitanti si chiamavano Hyknosiani. Erano abili agricoltori e allevatori, ma stranamente non amavano la pesca. Fatto questo assai insolito per gli abitanti di un'isola, e non si è mai capito bene il perché. Gli Hyknosiani non avevano desiderio di partire alla scoperta di altri popoli e non davano disturbo a nessuno, perché sapevano bene che se vivi in pace sarai. L'isola di Hyknos era fertile assai e produceva ogni cibo necessario al vivere dei suoi abitanti. Era una terra ricca, seppure la ricchezza, almeno come la vediamo noi, non fosse contemplata tra le loro necessità, semplicemente perché non ne avevano bisogno. Gli Hyknosiani, dunque, vivevano in pace ed erano conosciuti come uomini generosi ed ospitali. Erano protetti dai guardiani dell'isola, i giganti di roccia viva, una stirpe di titani invincibili provenienti dal mare. Ma i giganti di roccia viva non erano gli unici protettori dell'isola. C'erano pure le Janas, le piccole fate che vivevano nelle domus degli Janas, casette senza porte, scavate nella roccia dai giganti di roccia viva, che nel tempo divennero straordinari scalpellini. Le Janas erano intelligentissime, piccole, generose, ma cattivissime contro chi non rispettava le regole. Per non essere scoperte, le Janas uscivano dai loro rifugi solo nelle notti di luna nera. Erano guardiane di grandi tesori, dotati di pietre preziose, oro, argento e diamanti. Sapevano essere abili tessitrici di tessuti pregiati. Si diceva che avessero unito con le loro stoffe la luna alla terra. Perciò la luna torna sempre, non se ne va mai in fuga per l'universo. Sta sempre lì a fare l'identico giro, come se fosse tenuta al guinzaglio, mostrando la stessa faccia ogni volta che ritorna. Insomma, nell'isola di Hyknos tutto stava al suo posto, da sempre. Regnava sul popolo degli Hyknosiani la regina Carmillina. Suo sposo si chiamava Carlo il Forte, comandante dei giganti di roccia viva. Carmillina e Carlo furono sovrani, rispettati per la loro onestà e giustizia. Non furono nemmeno ricchi, né possedevano terre o altri beni, perché non ne avevano bisogno. E a loro andava bene così, perché questo teneva lontane le invidie e le male lingue. Un tempo però, parecchi secoli prima del regno di Carmillina e Carlo il Forte, l'isola di Hyknos fu sotto il regno buio di creature mostruose e malvagie. I Coigeddas, figure oscure, notturne, provenienti da sotterra, divoratori di ogni cosa che sapesse di carne umana, uscivano dalle loro tane solo di notte perché temevano i raggi del sole. Sul loro aspetto si diceva che fossero simili a grandi lumaconi, senza guscio. Il corpo era solcato da rughe profonde, ricoperte di squame di bronzo. Ovunque si trascinassero, spargevano un puzzo terribile di putrefazione. Non avevano bocca, non avevano voce, né orecchie. Sordi al dolore, incatenavano chiunque provasse a guardarli negli occhi. Possedevano una forza devastatrice. Quando dovevano riprodurre la loro razza, convocavano le orchesse di mare, si univano a loro nella notte delle danze dei fuochi e, dopo aver ottenuto ciò che volevano, cacciavano le orchesse nei boschi di pietre di fuoco, dove venivano dilaniate dai licaoni alati. Se nella progenie nascevano femmine, queste non avevano scampo, perché, secondo loro, non erano utili. Le conducevano ancora in fasce sul monte Corrasi e le abbandonavano in pasto ai lupi. I maschi, invece, godevano di una lunga vita a cui non mancava nulla. Il tempo dei Coigeddas durò per migliaia e migliaia d'anni, finché vi fu una pioggia di semi trasportati dal vento del sud, vento caldo. Erano semi di una pianta ad alto fusto, assai velenosa, detta ferula. Il suo fiore appare sempre in cima e, quando si apre, sparge dappertutto i suoi semi. Uno di questi semi finì, per caso, in un pozzo, dove stava prigioniera la luna, sorvegliata dalle Janas. Il seme germogliò, crebbe e nacque Carmillina, la futura regina. Fu lei a convincere le Janas a liberare la luna e legarla alla terra con i loro lunghi tessuti. Carmillina affrontò i Coigeddas usando lance di ferula avvelenate, ma la sua arma letale contro i Coigeddas fu la luna splendente che lei mostrò mentre la teneva stretta al guinzaglio. I Coigeddas, che combattevano solo di notte, d'improvviso sentirono i raggi della luna sul loro corpo, e a nulla valse la corazza di squame di bronzo. I raggi di luna colpirono a morte i Coigeddas finché questi si disciolsero. Il grido di vittoria di Carmillina, degli Ignosiani e delle Janas si sparse per tutta l'isola. Conclusa la guerra, Carmillina fu nominata regina e sposò il suo fedele alleato, Carlo il Forte. La regina e il re governarono l'isola di Knos per 553 anni. Ripopolarono l'isola, mettendo al mondo migliaia e migliaia di figli, finché, stanchi e felici, si ritirarono nella valle dei giganti di roccia viva, lasciando il loro regno saldo e prospero nelle mani dei saggi anziani dell'isola di Hiknos. Ma, ahimè, come sempre accade nel mondo degli umani, che non sanno stare mai tranquilli e in pace, giunsero dal mare gli invasori. Erano pirati. Tra questi vi fu il feroce Italico, un pirata spietato che, con 15 vascelli al suo comando, terrorizzava i mari d'intorno. Quando Italico approdò nell'isola di Hiknos, i giganti di roccia viva non riuscirono a proteggere e difendere gli Ignosiani. Italico, infatti, era un pirata scaltro e cinico. Conosceva la forza dei giganti di roccia viva e sapeva che mai e poi mai avrebbe potuto sconfiggerli in battaglia, alla pari. Decise dunque di conquistarli con l'inganno. Nascose la sua flotta dietro un isolotto posto a poche miglia dall'isola e con un piccolo vascello carico di doni preziosi, insieme a pochi uomini, approdò sulle spiagge bianche dell'isola. Italico e il suo equipaggio si presentarono in pace ai giganti di roccia viva, sotto false spoglie apparve come un pacifico viaggiatore in cerca di nuovi popoli. Si mostrava curioso e affascinato e meravigliato. I giganti di roccia viva credettero alle lusinghe del pirata Italico, offrendogli ospitalità, perché l'ospite era considerato sacro, ritenuto quasi vicino agli dèi. Italico offrì ai giganti di roccia viva pietre preziose, vestiti pregiati, cibo e bevande. Soprattutto offrì il nettare della terra dei fuochi, una bevanda ricavata da un frutto a forma di grappolo di bacche succose che si chiama uva. È un succo infido e traditore, e quando lo si beve bisogna essere cauti e moderati. Il vino. Ma i giganti di roccia viva ovviamente non lo conoscevano. Italico ne approfittò e li fece ubriacare. Che vuol dire? Che succede quando bevi e bevi e bevi ancora di quel succo, ed è talmente buono che poi ne vuoi ancora e ancora di più, sempre di più. Ti senti leggero, leggero, i pensieri volano via, cominci a ridere, ridere e ridere ancora, parli di storie fuori dal senno, cominci a fantasticare, le pupille roteano e vedi il mondo capovolgersi. A volte succede che piangi come una fontana impazzita. Poi le gambe tremano, non riesci più a stare in piedi, ondeggi come una nave in tempesta, le forze ti abbandonano e cadi pesantemente al suolo e ti addormenti. Il pirata Italico attese che il sonno vincesse i giganti di roccia viva e affrontò indisturbato gli Icnosiani e le Ianas. Nulla poterono contro la ferocia dei pirati. In una notte furono sterminati uomini, donne, bambini, anziani, fate ed animali d'ogni specie. Italico cercava il tesoro delle Ianas, ma non lo trovò. O almeno questo si disse, e ancora oggi si crede così. E infine, prima di abbandonare l'isola e temendo la loro vendetta, Italico fece legare i giganti di roccia viva, che ancora stavano nel sonno del vino, con funi robuste di alghe intrecciate. Poi ordinò di costruire intorno a loro una fortezza di pietra scura, una prigione imponente che si innalzava come una torre dritta dritta verso il cielo, fin quasi a chiudersi in cima, costruita con massi enormi e impossibile da penetrare. Quelle fortezze si chiamarono Nuragos. Ancora oggi si possono vedere sparsi in ogni dove sull'isola. Il sole non vi entra mai, solo la luna in certe notti penetra nell'unico spiraglio rimasto in cima. Da allora i giganti di roccia viva non videro più la luce del giorno. Ma alcuni esploratori dissero di averli sentiti gemere, e forse sono ancora vivi, e chissà. Del pirata italico non si seppe più nulla. Questa è la storia di Ichnos, isola delle meraviglie, dei suoi piccoli uomini ichnosiani e del loro tragico destino.
Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net